Marta, buonasera, buonasera, bentrovati. 24 gennaio, siamo in diretta. Giulia Bazzoler, alias The Italian Piano Girl, vi dà il benvenuto su Pianoforte Senza Coda, la trasmissione irriverente, graffiante, dedicata al mondo degli 88 tasti. Allora, prima di iniziare, come al solito, un ringraziamento speciale a Riccardo, che ogni mercoledì mi passa la linea dopo il suo melting pot. Un saluto poi al nostro direttore Gianluca Polverari, che oggi tra l'altro è impegnato in Rai, quindi un grande in bocca al lupo a Gianluca, e naturalmente grazie a voi. Grazie a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro che ci seguono in diretta al mercoledì, agli ascoltatori che si connettono il martedì, voi siete in pausa pranzo, quindi buon appetito, e anche agli ascoltatori dei podcast, che sono sempre di più, quindi ci fa piacere sapere che siamo seguiti su più canali, ma soprattutto che siamo amati da voi, perché la musica è una cosa meravigliosa, ma senza il vostro supporto ci mancherebbe la cosa che forse è l'aspetto più importante della musica, che è l'ascolto. E allora oggi abbiamo un ospite speciale, una donna, una pianista donna, ce l'ha suggerita Martina Frezzotti. Ora sapete che dal 2024 ho iniziato questa usanza di chiedere a tutti gli ospiti di suggerirmi quale pianista intervistare. È uscito questo bel suggerimento, sono stata ben felice di accettare questo consiglio da Martina Frezzotti. Naturalmente anche voi potete esprimermi le vostre preferenze, quindi scrivetemi pure se volete che il vostro beniamino, il vostro pianista del cuore, sia ospite qui ai microfoni di Radio Città Aperta. Allora, una donna, dicevo, una giovane donna, una figura molto contemporanea, impegnata nel sociale, ma soprattutto una figura di pianista con una carriera straordinaria. Lei si chiama Costanza Principe, viene da una famiglia di musicisti, è milanese, si diploma giovanissima al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, studia poi a Londra, alla Royal Academy of Music, decide poi di ritornare in Italia per studiare alla prestigiosa Accademia Santa Cecilia con Benedetto Lupo. Pensate, ha debuttato a soli 7 anni nel suo primo recital, con l'orchestra invece a 15 anni, e da lì Costanza Principe è diventata una delle figure più richieste del panorama concertistico nazionale e internazionale, con una media veramente incredibile di concerti l'anno. Noi oggi abbiamo l'onore di avere questa splendida pianista qui con noi, ma prima di darle il benvenuto, come di consueto, la accogliamo con un suo brano musicale che ho scelto dal suo disco dedicato a Schumann. Ho scelto la romanza numero 1, opera 28, in si bemolle maggiore, un brano intenso, appassionato, struggente, un brano perfetto per cominciare questa serata insieme, e quindi lasciamo spazio alle dita di Costanza Principe con questo Robert Schumann, e poi ci ritroviamo qui su Pianoforte Senza Coda.
Thank you.
Robert Schumann, romanza numero 1, opera 28 in si bemolle maggiore. Queste erano le dita appassionate di Costanza Principe, che è qui con me ai microfoni di Pianoforte Senza Coda. E quindi è arrivato ufficialmente il momento di dare il benvenuto alla mia ospite. Cara Costanza, buonasera, grazie di aver accettato l'invito, è un onore averti qui.
Buonasera, grazie mille.
Grazie a te. Allora, senti, se segui Pianoforte Senza Coda sai che a noi piace tanto raccontare le storie dei nostri ospiti, dei nostri pianisti, e di solito partiamo proprio dal principio a raccontare le loro esperienze, le loro vite. E allora iniziamo anche con la tua di storia. Tu vieni da una famiglia di musicisti, hai iniziato a studiare il pianoforte in modo, diciamo, serio, professionale, sin dalla tenerissima età, perché a 7 anni già ti esibivi in pubblico e hai una formazione veramente solida, ti sei formata in una serie di istituzioni che sono davvero fra le più prestigiose in Italia e in Europa. Come abbiamo detto nella tua presentazione, hai studiato prima al Conservatorio di Milano con Vincenzo Balzani, poi c'è stata la parentesi londinese alla Royal Academy of Music appunto di Londra, e poi hai deciso di tornare in Italia in quella che è l'istituzione più antica, forse anche la più prestigiosa, insomma, che abbiamo nel nostro paese, che è l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove ti sei perfezionata con Benedetto Lupo, è uno dei didatti più acclamati, insomma. E quindi possiamo dire che dopo l'esperienza degli UK hai deciso di fare ritorno in Italia. Ecco, qual è la cosa più importante della tua formazione? Qual è l'insegnamento più importante che pensi di aver ricevuto in quegli anni?
Ma innanzitutto grazie mille per questo invito, sono molto contenta di essere qui e sicuramente per quanto riguarda la mia formazione ho imparato cose molto diverse da ciascuno dei maestri che mi hanno accompagnato nel mio percorso, quindi sicuramente proprio le fasi di vita erano molto diverse, no? Se penso al conservatorio, appunto i miei anni di studio in conservatorio qui a Milano con il maestro Balzani, e poi alla mia 18enne che si è trasferita a Londra, dove appunto sono stata 6 anni, e poi agli ultimi anni invece qui a Roma, insomma, con il maestro Lupo. Ecco, sono state 3 fasi della vita molto diverse. Sicuramente quello che hanno avuto in comune i miei 3 maestri, ovvero Balzani, Elton e Benedetto Lupo, è che mi hanno insegnato un grandissimo amore, una grandissima dedizione per quello che faccio, e ovviamente si sono interfacciati con me e io con loro, appunto prima nell'adolescenza, poi nella giovinezza e poi magari in un periodo un pochino più maturo verso la fine della decade dei 20 e 30. Quindi sicuramente le sfide sono state molto diverse ed è anche molto difficile fare un paragone su che cosa io esattamente abbia imparato da loro. Qualcosa di molto specifico da un maestro all'altro sicuramente c'è stato, quindi se Balzani è stato un po', diciamo, il maestro che mi ha fatto aprire gli occhi sulla musica classica e sul fatto che poi tutto sommato io volessi perseguire questo studio, di cui forse mi ero un po' anche dimenticata in alcuni anni dell'adolescenza, perché ho avuto una fortissima crisi intorno ai 15 anni, dove diciamo che ho messo sicuramente molto in dubbio il fatto che avrei poi proseguito. Volevo fare medicina, volevo fare assolutamente tutt'altro nella vita, e quindi diciamo è stato un po' il maestro che mi ha guidata e che è stato al mio fianco quando poi intorno ai 16 anni ho capito che forse avrei voluto perseguire questo studio, che sì era molto pesante, sì mi isolava tantissimo, sì mi creava degli spazi di solitudine, ma appunto sentivo sempre di più mio. Mentre invece Elton, con il quale appunto ho studiato dai 18 ai 24 anni, quindi un periodo molto lungo, mi ha accolta nella sua classe quando ero appunto un adolescente, fondamentalmente stavo terminando l'adolescenza, e quindi mi ha seguita in anni che secondo me sono fondamentali per un musicista, cioè la fine del liceo e l'inizio della vita, diciamo, un pochino più adulta, che poi per me è coinciso anche con il trasferimento appunto all'estero in una grande città, quindi diciamo è stata anche un'esperienza di crescita enorme, e sicuramente ha un pochino sgrezzato quelli che potevano essere delle asperità, degli angoli un po' più vivi, insomma, che a quell'età si tende ad avere un po' di più. Mi ha insegnato moltissimo l'ascolto, poi sicuramente Diciamo, essere a Londra in quegli anni è stato fondamentale perché mi ha permesso di vivere un ambiente molto vivo, molto ricco anche di opportunità per i giovanissimi, per chi studia, di audizioni. Diciamo che sono stata costantemente immersa in un ambiente che mi ha permesso di crescere. Quindi poi sono approdata ai 3 anni a Santa Cecilia con il maestro Lupo subito dopo questa esperienza. Che invece, diciamo, ha un pochino messo insieme tutto il discorso che era stato iniziato con gli altri, no? Mi dispiace anche che sia finito quel periodo perché è sempre difficile poi non essere più seguiti, no? Il momento no, in cui si è ancora studenti, il momento in cui poi si fa tutto da soli. E io moltissime volte vorrei ancora avere la possibilità, ecco, diciamo, di avere un maestro come Maestro Lupo, che infatti è stato decisamente fondamentale per i miei ultimi anni, mi ha insegnato un'attenzione e una cura, diciamo, in quello che facevo, che forse avevo un po' ancora bisogno di coltivare.
Certo, grazie di questa risposta articolata che ci ha dato comunque degli spunti interessanti. Hai parlato del ruolo del maestro quando si approccia un allievo, un ruolo che naturalmente non è, come dici tu, solo didattico. Certo, la formazione tecnica, musicale, artistica sicuramente è la parte preponderante, ma poi giustamente noi siamo persone, quindi c'è anche un lato umano da tenere in considerazione che è molto importante, soprattutto per fasce d'età critiche delicate, diciamo di per sé, come l'adolescenza. E poi ci hai parlato di questa crisi. Intanto io ti voglio davvero ringraziare di aver condiviso anche questa nota più personale con noi, con il pubblico di Pianoforte Senza Coda. E se mi permetti, vorrei parlarne ancora perché è un argomento importante. Una delle domande che io faccio di solito ai nostri ospiti è: si può vivere di musica? E ecco, quindi sdoganiamo questa cosa. Cioè, ci sono anche dei momenti di crisi nella vita di un musicista, cioè è vero che è un percorso difficile, si può anche cadere o, come nel tuo caso, perdere la motivazione. La cosa più importante poi però è rialzarsi ancora più convinti di prima. Quindi mi farebbe piacere se ci potessi dire di più di questa tua esperienza di vita che poi immagino abbia comunque caratterizzato, segnato in qualche modo anche il tuo bagaglio artistico.
Assolutamente. Diciamo che se non avessi avuto degli episodi di crisi sarei molto scettica e me li aspetterei da un momento all'altro, nel senso che penso che siano fondamentali e tutti noi li abbiamo avuti e li avremo in qualsiasi ambito, in qualsiasi mestiere, forse in particolar modo, nella musica o comunque in campo artistico. La mia crisi poi è stata sicuramente il mio modo, che sicuramente sarà diverso appunto da quello di altri colleghi, ognuno ha il suo punto debole, però sicuramente verso i 14-15 anni mi sono probabilmente ribellata, se è un termine giusto, ho avuto un periodo di forte ribellione nei confronti dello studio, che sappiamo essere molto, molto pesante perché si inizia da piccoli, quindi ore e ore e ore a studiare e poi a un certo punto, diciamo, la mia pentola a pressione è un po' esplosa, quindi mi sono un pochino allontanata anche dalla musica classica, ho cominciato ad ascoltare tanta musica completamente diversa, mi sono appassionata al metal, mi sono appassionata tra l'altro ad altri generi di musica che tuttora adesso fanno parte della mia vita e io ascolto moltissimo, e mi sono un po' allontanata da quello che stavo facendo, quindi sì, ho avuto il mio periodo con lo smalto nero, gli anfibi, le borchie, e Balzani era il mio maestro all'epoca, quindi si ricorda benissimo di cosa sto parlando. E diciamo che poi verso questa crisi si è risolta un po' da sola, forse aveva bisogno di un po' di tempo di sfogo, e poi tutto un pochino di nuovo caduto al suo posto, quindi mi sono rinnamorata della musica classica ascoltando un concerto di Enrico Pace, che suonava le novellette di Schumann. Avevo 16 anni, era l'estate dei miei 16 anni, era un corso estivo a Baselga di Pineo, organizzato dall'Accademia d'Imola, e lì poi, diciamo, ho capito che forse mi sarebbe piaciuto continuare così. La crisi sicuramente è un elemento anche di crescita, forse dico una cosa banale, però sicuramente uscendo poi dai periodi difficili capiamo davvero se ci va o meno di fare qualcosa. E questo qualcosa nel mio caso è appunto di abbracciare una professione che è piena di incertezze, soprattutto per un giovane oggi, che quindi è piena di incertezze, di momenti bui, di errori, di tassi di, come dire, di insuccesso altissimi. Se appunto facciamo una così, un paragone magari con altri mestieri, perché un musicista nella sua vita, soprattutto all'inizio della sua attività, durante gli studi, ha a che fare proprio con tantissimi fallimenti, con tantissime application che non vanno bene, pezzi dei quali non si riesce a trovare la quadra, però penso che sia anche un po' diciamo, un po' la palestra che insegna questo mestiere, e sicuramente superarli rende un pochino più sicuri di sé e ci fa un pochino più capire la strada, secondo me.
Certo, e grazie di aver condiviso questo spaccato di vita molto interessante, di ispirazione, soprattutto per i giovani che ci ascoltano. Guarda, dare modelli positivi, ma soprattutto spunti di riflessione positivi da parte di chi naturalmente ce l'ha fatta, è una cosa a cui personalmente te tengo molto, forse è anche uno dei motivi più importanti che mi hanno spinto ad aprire questo programma su Radio Città Aperta. Adesso tra pochissimo lanciamo un tuo brano musicale, ma prima volevo un attimo concludere il discorso che riguarda la formazione, gli albori proprio della tua carriera. Dunque, tu vieni da una famiglia di musicisti, di pianisti professionisti, tuo nonno è una figura conosciutissima nel panorama musicale italiano, molto rispettata, il musicologo Quirino Principe. Ecco, provenire da un contesto di questo tipo può essere una cosa che molti musicisti ti invidiano, io sicuramente sì, perché non vengo da una famiglia di musicisti, quindi ecco, posso solo immaginare cosa significhi respirare proprio già dall'infanzia, dall'ambiente familiare, la musica, il pianoforte, comprendere anche sin da piccoli quali siano le dinamiche che poi regoleranno la professione, perché c'è anche questo da dire, ecco, sono cose che impararle in famiglia è sicuramente un vantaggio. Sono cose a me sconosciute personalmente, che ammiro molto quando ci sono, immagino comunque che come in tutte le cose ci siano dei pro e dei contro. Ecco, posso chiederti com'è stata la tua esperienza da questo punto di vista?
Personalmente ho moltissimo rispetto e rispetto moltissimo la scelta di suonare di chi non è cresciuto in una famiglia di musicisti, ovviamente non avendo l'altra esperienza, nel senso che mi dico sempre che chi non l'ha respirata in casa in un certo senso l'ha scelta forse di più, anche se poi certo anche io a un certo punto l'ho scelta. Però ecco, mi affascina invece moltissimo come un giovanissimo, un bambino, un ragazzino, insomma, possa scegliere poi di cominciare questo studio senza che nessuno attorno a lui lo abbia un pochino indirizzato, ecco. Io sicuramente sono stata indirizzata dai miei genitori, quindi ho cominciato a studiare con Edda Ponti, che era l'insegnante di mia mamma quando ero piccolissima, avevo 6 anni. Quindi diciamo mia mamma mi ha seguito moltissimo nello studio nei primi anni, sicuramente. E anche dopo, fino a un certo punto, poi ovviamente il rapporto con un genitore che ti segue nello studio pianoforte diventa complesso perché si instaurano una serie di dinamiche complicate. Già i rapporti familiari lo sono per natura, quindi se aggiungiamo anche, insomma, il ruolo di insegnante sul ruolo di genitore, bisogna essere molto bravi a gestirlo. Quindi, come tanti colleghi che hanno questo tipo di storia, diciamo. Ho avuto le mie belle difficoltà, come le ha avute anche mia mamma, diciamo, nel gestirmi anche mio papà. Quindi è una fattispecie un po' particolare, anche un po' pericolosa. Però sicuramente diciamo, c'è tutto un aspetto di ascolti, di musica che c'è sempre in casa, di discorsi, anche di, diciamo, poter avere delle figure a cui rivolgersi, a cui chiedere delle cose. E sentirlo dal punto di vista. Poi i miei genitori, oltre che pianisti, poi sono anche insegnanti, quindi sicuramente averne due in famiglia è stata una grande fortuna perché mi ha aiutato tantissimo in tutti quegli aspetti, diciamo, dello studio, anche della prospettiva, no? Di avere diciamo, una piccola guida in più per quanto riguarda il futuro. Mio nonno, invece, che è musicologo, sicuramente non ha vissuto seduto di fianco a me, ecco, diciamo, la mia crescita musicale, e quindi che fosse anche diciamo, un bene, perché come dicevo prima è complicato quando si è nella stessa famiglia e si fa un po' una cosa simile, no? O la stessa cosa, come nel caso mio con i miei genitori. E quindi, diciamo, sono molto grata dell'ambiente nel quale sono cresciuta, perché mi ha permesso anche di sviluppare, di coltivare alcune passioni che in alcuni casi sono poi diverse magari da quelle dei miei familiari, in alcune case invece coincidono, a volte ci piacciono proprio le stesse cose, ecco.
Certo, grazie intanto di aver accettato di parlare anche di questo, davvero non è cosa consueta trovare ospiti disposti a parlare così tanto di sé, della propria famiglia, delle proprie esperienze, ospiti così generosi, quindi davvero siamo onorati di questa tua testimonianza e grazie. Ora è arrivato il momento di un po' di musica e quindi lasciamo spazio ancora una volta a Robert Schumann. Questa volta ascoltiamo un pezzo decisamente più virtuosistico che è la toccata in Do maggiore, opera 7. Al pianoforte c'è sempre Costanza Principe. Poi ci ritroviamo sempre qui, sempre su Pianoforte senza coda con la nostra ospite.
Thank you.
Ma che luminoso questo finale dell'Allegro della Toccata opera 7 di Robert Schumann. Al pianoforte c'è Costanza Principe, che è la nostra ospite di oggi. Costanza, ancora qui con noi ai microfoni di Pianoforte Senza Coda su Radio Città Aperta. Pianoforte Senza Coda, la trasmissione irriverente e graffiante dedicata al mondo degli 88 tasti. E quindi, insomma, se siamo irriverenti e graffianti, facciamole queste domande più libere. E quindi parto con questa. Dunque, cara Costanza, tu sei una pianista in carriera, molto conosciuta, molto richiesta. Noi naturalmente ti seguiamo, seguiamo le tue pagine social e spesso ci sono dei riferimenti a questioni culturali, senz'altro, ma anche sociali, civiche, politiche. Diciamo che in qualche modo tu persegui anche queste battaglie, ecco, sui tuoi social. Diciamo che li utilizzi per esprimere anche le tue idee sulle questioni, ripeto, appunto, politiche e sociali che sono all'ordine del giorno, ecco. Dunque, il musicista è una figura che senz'altro ha un ruolo importante in questo senso, perché è una figura che di fatto si rapporta con un pubblico, quindi si espone al pubblico nella società. Ecco, ti chiedo quanto importante è per te portare avanti queste battaglie, queste idee, non solo musicali, ma anche che abbiano un significato appunto civico, sociale, etico.
Questa è una domanda irriverente, ma anche una domanda molto bella perché, appunto, citi una cosa che a me sta molto a cuore. Secondo me è fondamentale utilizzare i propri social per avere, diciamo, per portare avanti delle battaglie che ci stanno a cuore. Più una persona ha seguito e più, secondo me, dovrebbe farlo. Quindi io sicuramente non, come dire, so benissimo che l'impatto di quello che io posso portare avanti è molto limitato, perché è molto limitato il bacino di utenti che mi può seguire, però nel mio piccolo, nel mio piccolissimo ci provo sempre e devo dire a volte su quelle che sono poi appunto i temi ai quali mi dedico di più, magari nelle storie, nelle cose che scrivo e che condivido, più volte appunto ho parlato con persone che mi hanno poi esteso anche le loro riflessioni sui temi, o magari hanno cambiato delle loro abitudini, o magari hanno riflettuto di più su qualcosa a cui non avevano mai pensato. E anche se è veramente solo una persona, mi sento di avere, come dire, fatto qualcosa di utile. Io penso che sia fondamentale per qualsiasi musicista, per qualsiasi artista e più in generale per chiunque, diciamo, abbia il suo seguito, che sia piccolo, medio, grande, enorme, fare qualcosa, perché tutti abbiamo delle battaglie che ci stanno a cuore, che vorremmo combattere insieme agli altri e che non possiamo combattere da soli. Quindi è fondamentale che i social vengano usati, secondo me, anche in questo modo. Non è una cosa molto diffusa, purtroppo, secondo me. Perché a volte sì, anche io stessa a volte ho un po' anche paura, no? Quando condivido certe cose e mi dico, ma dall'altra parte in che modo sarà accolta, no? Questa cosa che io sto dicendo. Con il tempo ho imparato, diciamo, a farmi scivolare addosso questa domanda e a pensare a quello che mi sta a cuore, cioè la condivisione di problemi sui quali penso che tutti dovremmo riflettere.
Assolutamente sì, peraltro Radio Città Aperta è una radio molto sensibile in questo senso che in qualche modo coniuga, ecco, l'impegno culturale, sociale a 360 gradi con la diffusione della musica. Quindi sono certa che il nostro direttore Gianluca Polverari abbia apprezzato in particolar modo la scelta dell'ospite di oggi, di te, insomma. E, senti, adesso parliamo anche un po' di musica, perché io voglio cogliere l'occasione per parlare un po' anche del tuo album. L'album dedicato a Schumann è un album dello scorso anno in realtà, ma è la tua prima fatica discografica. Schumann è un compositore di cui forse posso azzardare di dire, insomma, che tu che sia un po' il tuo compositore del cuore, che tu abbia comunque un legame particolare con lui. Ne parlavo anche la scorsa settimana con il pianista Luca delle Donne, che ha presentato anche lui un disco tutto Schumann. E, ecco, io dico sempre che secondo me bisogna essere portati per avvicinarsi a Schumann. È un compositore, secondo me, con il quale si va d'accordo se si ha una predisposizione di carattere particolare, che in qualche modo sia in grado di amalgamarsi con quella che è l'espressività di Schumann, spesso molto profonda, spesso esasperata, i suoi contrasti, le sue giustapposizioni, le sue due personalità contrapposte che convivono, insomma, questi alter ego. Ecco, è Schumann l'autore del tuo cuore o ce ne sono altri?
Questo momento, per come si è sviluppata un po' per caso, un po' ovviamente per scelta, il mio percorso a livello di repertorio è sicuramente l'autore che mi sta più a cuore, con il quale in questa fase della mia vita io mi sento più a mio agio. È un compositore perché mi ha accompagnato veramente da quando ero piccolissima, perché il primo pezzo di Schumann che ho affrontato sono stati i Papillon quando avevo 11 anni, e da lì diciamo che ho continuato, ho avuto anche la fortuna che per caso mi fossero assegnati dei pezzi di Schumann, per esempio i David Spindler Tänze che ho fatto poi col maestro Balzani, Papillon che avevo fatto con la Palmieri. Quindi diciamo è stato un autore molto ricorrente nei miei anni di conservatorio, e dopo è diventato un pochino di più una scelta. Quindi a un certo punto mi sono resa conto che mi ero dedicata a tanti pezzi schumaniani, senza accorgermene poi in realtà. E quindi, diciamo, questo interesse è diventato preponderante e poi mi ha portato a pensare di incidere il primo disco, appunto, che è uscito per Piano Classics 2 anni fa. Da lì, diciamo che il percorso poi sta continuando, perché sto comunque il mio, diciamo, percorso di mia personale. Il mio personale avvicinamento al repertorio schumaniano continua e sta continuando. Poi ogni anno mi dico forse dovrei smettere un pochino, però non ci riesco. Quindi sto continuando, diciamo, a esplorare il suo repertorio.
E allora continuiamo anche noi ad ascoltare questo compositore che, devo dire, ci sta facendo un po' compagnia, è diventato un po' il leitmotiv delle ultime 2 settimane, Schumann. E va bene così, in apertura abbiamo ascoltato la prima delle romanze opera 28, ora ascoltiamo invece la seconda in fa diesis maggiore, al pianoforte naturalmente, sempre le dita di Costanza Principe, e poi ci ritroviamo qui su Pianoforte Senza Coda in diretta su Radio Città Aperta.
Thank you.
Robert Schumann, romanza opera 28, numero 2 in Fa diesis maggiore, al pianoforte Costanza Principe, che è ancora qui con noi ai microfoni di Radio Città Aperta. Allora, prima abbiamo parlato con Costanza delle sue battaglie, le ho definite così, sociali, etiche, le abbiamo fatto una delle nostre domande irriverenti, e ora gliene facciamo un'altra perché, ecco, ci piace chiedere le cose croccanti. Allora, cara Costanza, dunque, tu sei una pianista in carriera, hai calcato i palcoscenici più importanti di tutto il mondo, sei una delle pianiste più richieste del panorama concertistico. Diciamo però anche che sei anche una bellissima ragazza, una bellissima donna. Dunque, noi abbiamo affrontato questa riflessione con Martina Frezzotti, tua collega, altra grande pianista, altra bellissima donna. Ecco, abbiamo parlato di quello che è il ruolo della donna, nel concertismo, ma anche poi per estensione in tutta la nostra società. Ecco, diciamo che essere curati nell'aspetto, avere un bell'aspetto, può essere un'arma a doppio taglio. Io sono sicura che sarà capitato anche a te qualche volta nella vita che qualche persona invidiosa, malevola, abbia insinuato che quello che hai ottenuto non sia solo frutto del tuo merito, ma magari anche di qualche altro tipo di legame. Diciamo anche che viviamo in una società dove sempre di più l'occhio vuole la sua parte e quindi anche nel nostro ambiente che è musicale, dove dovrebbe contare solo l'orecchio, in realtà vuoi le agenzie, vuoi il marketing, vuoi la pubblicità, insomma, tutto spinge anche nel senso di un apparire in quanto immagine, in quanto fisicità, anche per un artista. Ecco, tu che ne pensi? Come vivi questa cosa? Come riesci a porti con il tuo pubblico in concerto, ma anche che rapporto hai con la tua immagine pubblica, nei social, nel tuo sito, insomma, ecco.
Beh, il problema che poni è sicuramente qualcosa su cui penso tutte noi ragazze, no? Tutte noi donne ci interroghiamo moltissimo, e anche tra di noi, ecco, sono tutte, diciamo, riflessioni condivise, da cui può nascere sempre un dibattito molto interessante, appunto, no? Sempre per un po' per riallacciarci anche a quello che dicevamo prima, no? Le famose battaglie. Diciamo che l'attenzione all'aspetto e all'immagine è qualcosa che andrebbe, di cui bisognerebbe parlare di più, perché sì, può essere un aiuto, ma può essere anche estremamente controproducente non pensarci abbastanza. Ecco, con non pensarci abbastanza, che è un po' la naturalezza magari di utilizzare i propri social o di fare le foto come uno meglio crede, a volte può far parlare, no? Adesso non parlo necessariamente di me, ma parlo anche un po' dei meccanismi che vedo nell'ambiente, ma non solo questo, poi in realtà. Sicuramente si parla tantissimo di questioni legate, appunto, no? Al femminile, alle donne nel lavoro, alle donne nell'arte. Sicuramente in passato mi davano molto più fastidio alcuni commenti che sì, ho ricevuto, ma penso davvero che qualsiasi ragazza abbia ricevuto almeno una volta nella vita qualche commento, appunto, come quelli che citavi tu nella domanda che mi hai fatto. Le persone poi, appunto, parlano e dicono veramente qualsiasi cattiveria in tutti i mondi, proprio in tutti gli ambienti, non c'è niente di nuovo. Quando questo si applica, diciamo, alla femminilità, all'immagine soprattutto, la situazione diventa molto complessa. Oggi abbiamo un interesse nei confronti dell'immagine che tocca sicuramente uomini e donne, direi allo stesso modo. Se diciamo 4-5 anni fa una recensione in cui si parlava per 10 righe dei miei capelli e dei miei tacchi mi dava veramente tanto fastidio, perché è successo, mi è successo anche di suonare dei pezzi molto impegnativi. Mi ricordo una volta suonavo il terzo concerto di Rachmaninoff e lessi ben due recensioni su tre che erano uscite di questo concerto, in cui si parlava del mio vestito, dei miei tacchi e dei miei lunghi capelli. All'epoca neanche andavo dal parrucchiere, quindi proprio avevo un'attitudine molto wild all'andare in concerto con il vestito da concerto in un sacchetto di plastica, non andavo mai dal parrucchiere. Quindi, diciamo, tutta questa grande cura, poi tra l'altro non c'era neanche, no? Allora, leggere questi commenti, sempre rigorosamente poi scritti da giornalisti uomini, mi fece molto pensare, mi fece anche poi mesi dopo tagliare i capelli molto corti, tagliarmi un bel caschetto, poiché non si parli più, no, dei capelli, e magari si parli di quello che si fa. Però questo è un riflesso dei tempi di oggi. Penso che i problemi che ci affliggono in quanto donne siano completamente, purtroppo, ahimè, indipendenti da questioni di immagine. Ecco, viviamo dei tempi difficili, per quello che ci viene richiesto dalla società, per quello anche che ci viene proposto dalla politica. Quindi, diciamo che da giovani donne, sicuramente, per come mi confronto con tante colleghe, viviamo dei tempi molto complicati, no? Dove dobbiamo essere allo stesso tempo donne e quindi belle, che è un'altra cosa che mi fa veramente impazzire, rabbrividire. Però dobbiamo anche essere brave, dobbiamo anche comunque essere più brave e diciamo le richieste sono troppe, fanno un pochino implodere poi questo progetto che la società vorrebbe per noi e che magari non è per tutte noi, ecco, questo voglio dire. Quindi sicuramente il discorso è molto molto ampio, anche difficile risponderti in pochi minuti, però l'importante è che si tenga, secondo me, molto molto alta l'attenzione su tutto ciò che riguarda la questione femminile, soprattutto la questione femminile in ambito lavorativo, che è qualcosa che io ho molto a cuore, sempre citando le battaglie di cui parlavamo prima.
Assolutamente, ti ringrazio davvero della testimonianza perché ci vuole coraggio a parlare di noi stesse, a parlare di quello che ci succede in quanto donne, ci vuole coraggio a denunciare, ci vuole coraggio a esporsi, perché come dicevi prima, esporsi significa mettersi in gioco e quindi poi dover anche accettare le reazioni che avvengono. E quindi davvero grazie Costanza Principe per questa intervista preziosa della quale sinceramente sono anche molto orgogliosa. E allora, ultimi 10 minuti in compagnia della nostra ospite e quindi prima di salutare Costanza parto con le domande, di routine che faccio a tutti i nostri pianisti. Quindi via con la prima, cosa fa Costanza Principe quando non suona il pianoforte?
Tantissime cose, nel senso, quando non sono in viaggio, come oggi, beh, oggi sono qui a casa con la mia cagnolina Capi, che è la mia, diciamo, coinquilina, nonché padrona di casa. Finalmente riesco appunto a frequentare anche i miei amici che sono una parte importantissima della mia vita, a passare ovviamente il tempo con il mio compagno, quindi diciamo a coltivare un po' la. Un po', più di un po', la vita privata, che penso che sia fondamentale, che vada sempre affiancata allo studio, affiancata a tutto il resto, e quindi siamo tutti sempre alla eterna ricerca di un equilibrio giusto tra questi due aspetti. Guardo tanti film, sono una grandissima appassionata di cinema. Ultimamente mi sto facendo molto prendere la mano con la cucina vegana, sto cominciando a fantasticare. Diciamo su nuove cose che creo, quindi attualmente ho una cucina decisamente da sistemare mentre stiamo parlando e studio e penso un pochino anche, insomma, faccio sempre ordine su che cosa succederà dopo e quindi il pensiero è anche sempre un pochino sull'ordine del repertorio da affrontare, su che cosa fare, quindi diciamo attività molto molto normali.
Beh, allora un saluto particolare alla cagnolina coinquilina, nonché padrona di casa, è bella l'immagine, mi è piaciuta. Senti, allora domanda numero 2, cosa bolle in pentola per il 2024? Ci sono novità, concerti importanti, tour, uscite discografiche? Ecco, vuoi spoilerare qualcosa con il pubblico di Radio Città Aperta?
Allora, a livello discografico, sto ancora facendo delle riflessioni su quello che sarà il secondo disco, che farò. E ancora, appunto, è diciamo che è uno di quegli argomenti che bolle in pentola e che sta, diciamo, in sottofondo, aspettando che le idee mi si chiariscano, a volte poi si chiariscono anche da sole, insomma. Diciamo che ho molte idee, ma adesso devo ancora, capire dove indirizzarle esattamente. In questo momento sto affrontando, adesso l'ultimo concerto che ho avuto è stato qualche giorno fa qui a Milano in Sala Verdi, per un tutto Schumann tra l'altro. Adesso mi attendono diciamo 2 mesi di relax, riflessione e anche, diciamo, messa in cantiere di finalmente repertorio nuovo, perché gli ultimi 2 anni sono stati molto impegnativi a livello di repertorio. Mi sono trovata a fare tantissime cose affastellate e con tutte con repertori un po' diversi. Quindi adesso diciamo che questi sono i miei 2 mesi per fare un pochino sedimentare le acque e mettere quindi in cantiere quello che succederà nei prossimi mesi. Quindi avrò dei recital, da dopo l'estate riprenderò anche qualcuno dei appunto degli ultimi grandi amori che ho avuto al pianoforte, come appunto il quarto concerto di Rachmaninoff, e avrò un nuovo progetto di trio che appunto la musica da camera è qualcosa che mi sta sempre molto a cuore, quindi insieme ai recital solistici c'è sempre una buonissima dose di musica da camera, perché amo così fare musica con altri. Ovviamente è sempre una grande fonte di ispirazione, quindi avrò nuovi concerti con una nuova formazione in trio. Piccolissimo spoiler, anche se non è ancora, non posso ancora dire tutto, però insomma probabilmente mi sto dedicando a un nuovo amore dell'anno scorso, che è la musica di Messiaen, e quindi sto cominciando a mettere in cantiere appunto l'integrale del catalogo degli uccelli, che sarà decisamente molto impegnativo e dovrebbe vedere la luce appunto in un progetto dopo l'estate.
Wow, e allora noi ti facciamo davvero un grande in bocca al lupo per questo progetto, sicuramente molto ambizioso. Chiamaci quando sarà pronto, perché a noi piace seguire i nostri pianisti anche nel tempo, insomma, restare aggiornati sulle novità, specialmente sul fronte discografico. E allora mancano veramente una manciata di minuti. Ultima domanda prima di lasciarti andare: secondo te chi dovrei intervistare? E allora, cara Costanza, devi sapere che tu stessa sei il frutto, diciamo così, di uno di questi suggerimenti, perché Martina Frezzotti un paio di settimane fa ha fatto il tuo nome, un nome che ho accolto molto volentieri, e adesso però lancio la palla a te. E quindi c'è qualche pianista sul quale dovrei porre la mia attenzione?
Infatti ringrazio e saluto Martina Frezzotti, che è una cara amica, e non potendo rifare il suo nome perché è già stata appunto tua ospite la settimana scorsa, ma sicuramente tra i miei colleghi e amici che stimo moltissimo, sicuramente il mio conterraneo Umberto Jacopo Lauretti, il mio carissimo amico Federico Nicoletta, anche la bravissima Viviana La Saracina. Tra l'altro sì, mi stanno venendo in mente tutti i miei compagni, diciamo, di studi anche in anni diversi a Santa Cecilia. Però diciamo che sì, mi vengono in mente loro, ma tantissimi altri in realtà. È molto difficile questa domanda, molto
Certo.
difficile.
Non ho mai risposto, hai dato invece un paio di nomi belli croccanti, peraltro Viviana Mastracina era un nome che avevo in mente già da tempo, quindi Viviana, aspettati una mia chiamata dai prossimi giorni se ci stai ascoltando. E allora, che dire, anche oggi siamo arrivati alla fine, grazie a Costanza Principe, è stato un onore averti qui, Costanza, grazie di aver accettato di condividere con noi anche, ecco, anche aspetti più riservati, più intimi della tua vita, della tua carriera. Un grande in bocca al lupo e buona serata allora, cara Costanza, grazie, grazie di essere stata con noi.
Grazie mille Giulia, grazie mille.
Grazie a te. Allora, Pianoforte senza coda si chiude qui. Giulia Vazzolera, alias The Italian Piano Girl, vi augura la buonanotte. Noi ci ritroviamo mercoledì prossimo, sempre qui, sempre su Radio Città Aperta, sempre alle ore 21:30. E adesso vi lascio con l'ultimo brano. Schumann ci ha fatto compagnia anche oggi, e quindi chiudiamo anche la serata con questo compositore. Questa è la romanza tratta dai quattro Klavierstücke, opera 32. Al pianoforte c'è Costanza Principe e, cari amici, buona musica. Alla prossima, buonanotte.